Buongiorno a tutti. È ancora veramente un privilegio poter stare qui con tutti voi stamattina. È stato molto bello passare questa prima ora insieme. Stamattina volevo trattare un argomento, un insegnamento biblico che troviamo espresso attraverso un'immagine. L'immagine che troviamo anzi, vi voglio fare una domanda, così iniziamo subito con una domanda. Quando Noè scese dall'arca dopo il diluvio, la prima cosa che fece Noè, che cosa fece? Vi ricordate? Siamo in Genesi 8 più o meno. Piantò una vigna, brava, chi è? Maria, piantò una vigna. Questa mattina volevo proprio con voi considerare un brano che troviamo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, dove il Signore appunto parla della vite e i tralci, no? E allora volevo leggere con voi i cinque versi di Giovanni 15. E così scrive. Aspettiamo che alcuni ancora sfoglino le pagine. Allora Giovanni 15, così scrive. Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Che bellissime parole che ci vengono riportate. Vediamo un attimo il contesto in cui si svolge questo discorso, questo insegnamento. Allora, dal capitolo 13 in poi, fino al capitolo 17, ci troviamo alle ultime ore del nostro Signore prima della sua crocifissione. Gesù in questo periodo ha interrotto il suo ministero pubblico e rivolge i suoi insegnamenti verso i suoi discepoli. Di lì a poco il Signore verrà crocifisso e darà la sua vita per me e per ognuno di noi. In queste ore così particolari il Signore celebrerà l'ultima cena, laverà i piedi ai suoi discepoli, istituirà la cena del Signore e consolerà gli apostoli con la promessa dello Spirito Santo. E a questo punto, in questo contesto, il Signore tira fuori questo insegnamento e dice: Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Allora vediamo che cosa il Signore voleva dire attraverso questa metafora, la metafora della vite e i tralci. Attraverso questa metafora il Signore vuole stabilire quello che è il fondamento della vita cristiana. Gesù usa un linguaggio fatto di immagini. Gesù spesse volte si è paragonato ad elementi semplici della vita di tutti i giorni. Sapete, è particolare che in tutto il Vangelo di Matteo troviamo sette affermazioni in cui Gesù si paragona ad elementi della vita quotidiana. Partendo da Giovanni 6, Gesù disse: Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Poi in Giovanni 8 dice: Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Giovanni 10, Io sono la porta delle pecore. Ancora dirà Giovanni 10:11, Io sono il buon pastore. E ancora Giovanni 11, io sono la resurrezione e la vita. In Giovanni 14, io sono la via, la verità e la vita. E in Giovanni 15 chiuderà questa, questa appunto espressione: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Gesù si definisce l'io sono. L'io sono nel termine ebraico era la parola che traeva origine il tetragramma Yahweh. Quando in Esodo 3 a Mosè disse al Signore nel pruno ardente: chi devo dire che mi manda? Il Signore gli rispose: digli che ti manda l'io sono, colui che è. E il Signore si sta proprio definendo l'io sono. Il Signore qui sta affermando quella che è la sua deità con il Padre. Cristo Gesù è uno in essenza e in sostanza con Dio Padre e con lo Spirito Santo. E qua dice: io sono la vera vite. Il rapporto è il Padre mio e il vignaiuolo. Il rapporto tra la vite e il vignaiuolo è un rapporto, si potrebbe dire, simbiotico. Il vignaiuolo la cura, gli dedica il suo tempo, la sua attenzione. E qui Gesù si definisce la vera vite. Ma che cosa voleva dire con questo termine? Esistono in natura due tipi di viti. Ci sono le viti, quelle ornamentali, e poi ci sono le viti, quelle che appunto producono dei frutti. Le prime, quelle ornamentali, sono quelle viti che fanno solo foglie. Sono belle di aspetto, ma non c'è nulla da prendere. Invece le altre sono quelle che producono l'uva. E la vite, vedete, nell'Antico Testamento simboleggiava Israele. In Isaia 5:7 dice: la vigna del Signore è la casa di Israele e gli uomini di Giuda sono la sua piantagione. Ma qui il Signore sta dicendo: io sono la vera vite. Come mai dice questa espressione? Vedete, Israele è stato da sempre il popolo di Dio in virtù dei patti che Dio aveva stabilito con i suoi padri. Avevamo visto il patto adamitico, il patto noetico, il patto con Abramo, con Mosè, con Davide. Israele era anche il tesoro particolare del Signore. Ma Israele, a causa della sua disubbidienza, della sua incredulità verso il Messia, in questo tempo Israele viene messo da parte per dare spazio alle nazioni, a noi stranieri. Noi oggi viviamo nel tempo della grazia e essere un israelita non comporta nessun privilegio agli occhi di Dio. Oggi quello che conta è avere la fede in Cristo Gesù. Lui è la vera vite. Cristo Gesù è diventato la vite per mezzo del quale possiamo trarre il nutrimento dal Padre. La seconda immagine che ci viene presentata è quella appunto del vignaiuolo. Il vignaiuolo è colui che coltiva la vite, ha un rapporto speciale con essa, se ne prende cura, gli dà il nutrimento, ne lega i tralci, la pota, tutte azioni che esprimono quello che è il suo rapporto, la sua cura verso la vigna. E addirittura quando la vite soffre, il vignaiuolo soffre con lei. Quando c'è una stagione arida o troppo piovosa, che la vite non gode di buoni frutti, il vignaiuolo soffre con la vigna. Vedete, la vera vite e il vignaiuolo sono tutt'uno, proprio come Cristo e il Padre sono tutt'uno in essenza e in sostanza. E dopo aver spiegato che cos'è la vera vite, Cristo Gesù, il vignaiuolo, colui che se ne prende cura e che è tutt'uno con essa, andiamo avanti e vediamo quello che ci dice il verso 2. E il verso 2 dice: ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Vediamo che qui ci vengono presentati due tipi di tralci: quelli che fanno i frutti e quelli che non li fanno. Entrambi i tralci sono legati alla vite, entrambi hanno le foglie, assorbono il nutrimento, la linfa, però i primi vengono potati perché producano più frutti. I secondi vengono potati per essere gettati via, perché non riescono a dare i frutti. Questo verso è un verso un po' discusso. Alcuni commentatori si riferiscono a questo verso dicendo che ci può essere la perdita della salvezza se non si producono i frutti. Devo dire che non è questo l'insegnamento biblico. L'insegnamento biblico corretto è che la vita eterna è un dono eterno, è un dono immeritato che proviene dalla grazia di Dio. Nel momento in cui una persona accetta Cristo come suo Salvatore, inizia un rapporto speciale con Dio, entra a far parte della famiglia di Dio e questo gli dà la sicurezza della salvezza. Quando qui dice ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, qui il brano si sta riferendo a quelle persone che si sono avvicinate a Cristo, che magari hanno frequentato la Chiesa, hanno simpatizzato col Vangelo, ma la loro vita non è mai stata veramente trasformata. Quelle persone che non hanno mai realmente accettato Cristo come loro Salvatore. E a questo punto dice saranno tolte via e saranno bruciate. È chiaro che tutti gli uomini hanno la possibilità di accettare Cristo come loro personale Salvatore fino al giorno in cui vivono, ma nel momento in cui questo corpo si separerà dallo spirito non ci sarà più speranza per nessuno e quindi quelle persone saranno come quei tralci che non hanno dato i loro frutti e quindi saranno gettati via. Invece dice ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Vedete, qui si parla della potatura, di questo taglio che il vignaiolo fa nei confronti del tralcio. E questo taglio viene fatto perché? Perché bisogna dare più frutti. Il vignaiolo vuole dare maggior forza, maggior vigore, maggior nutrimento ai tralci. Il vignaiolo vuole che diventiamo più produttivi. Vedete, la potatura si fa alla pianta e anche se costa qualcosa, è un qualcosa che gli fa bene. Cosa vuol dire con questa metafora? Il Signore Gesù è la vera vite e noi siamo i tralci che Lui pota. Dio vuole togliere dalla mia vita, dalla vita di ognuno di noi credenti, ciò che lo ostacola per portare frutto. Dio elimina quelle parti del mio io, del tuo io, che non ti permettono di crescere, che ci ostacolano nella nostra vita spirituale. Dio si prende cura dei suoi figli e vuole che noi siamo completi e di nulla mancanti, fino al giorno in cui saremo dinanzi a Lui, alla sua presenza. L'essere potati è qualcosa che al momento può procurare dolore. Costa la vita del tralcio, ma è un qualcosa che è per il suo bene. Tutti noi abbiamo attraversato o stiamo attraversando delle prove, delle difficoltà, dispiaceri, la perdita di un caro, un momento di scoraggiamento, ma se vogliamo superare la fase di potatura e vogliamo attendere l'arrivo dei frutti, dobbiamo restare legati alla vite, dobbiamo restare legati a Cristo e alla sua parola e bisogna continuare a perseverare nel credere nelle sue promesse. Quando attraversiamo la potatura, cari fratelli e care sorelle, ricordiamoci, come è stato anche pregato prima da Vanet, che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ogni volta che veniamo potati, riflettiamo che cosa dobbiamo ancora imparare, quale tipo di frutto dobbiamo ancora produrre di più nella nostra vita. L'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine, l'autocontrollo, il frutto dello Spirito Santo. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. La terza parte del nostro brano la troviamo dal verso 4 al verso 7. E qui dice: dimorate in me, dimorare in Cristo. Abbiamo visto Cristo è la vera vite, la potatura dei tralci, e adesso dimorare in Cristo. Dal verso 4 al verso 7, per ben 8 volte ripeterà la parola dimorare. Dimorare significa abitare, significa rimanere dentro. Dimorare in Cristo significa abitare in Lui, rimanere in Lui. Qualche fratello ha scritto su un libro, adesso non ricordo il titolo, che questo dimorare in Cristo ha usato un'immagine, l'immagine della donna che ha in grembo il bambino. Il bambino è con la madre, ma contemporaneamente è nella madre. Questo è il senso del dimorare in Cristo. Siamo con Cristo e in Cristo. Dimorare in Cristo significa abitare nel suo amore. Significa ascoltare e mettere in pratica la sua parola. Dimoriamo in Cristo quando ci lasciamo guidare, ci lasciamo modellare, ci lasciamo trasformare da quelle che sono le sue parole. E dice il verso 4: come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi potete dare frutto se non dimorate in me. Il tralcio ha bisogno di prendere il nutrimento dalla vite per produrre il frutto. Così noi abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio per dare il frutto dello Spirito Santo. Dimorare in Cristo, nutrirci della sua parola, è quella condizione necessaria per ognuno di noi per portare i nostri frutti. E quali sono questi frutti? Li abbiamo visti prima, Galati 5:22, il frutto dello Spirito. I frutti sono chiaramente una conseguenza di quella che è la nostra comunione con Dio e di quello che è il nostro attaccamento alla sua parola. Io il mio tempo l'ho terminato, non vi trattengo oltremodo. Volevo quindi, prima di concludere, riassumere quello che abbiamo visto. Cristo è la vera vite. La sua natura e la sua essenza sono una con il Padre e con lo Spirito Santo. Noi siamo i tralci, dobbiamo essere pronti ad essere potati e dobbiamo sempre restare legati a Cristo e alla sua parola. E il terzo punto è che solo dimorando in Cristo possiamo essere certi di portare frutto e ricevere le sue benedizioni, quelle benedizioni che ha riservato a tutti i suoi figli. Che il Signore ci benedica.